saluti a tutti, questo è KC. KC è un programma di vario e variamente composto che di volta in volta parte da pretesti diversi, che sono comunque poi sempre l'osservazione di qualcosa in particolare, e tenta di riportare l'ottica e la prospettiva allineata a quello che è il discorso della coscienza di Krishna. Cominciamo a parlare della natura oggi, partiamo da qui, dalla natura. La natura, tutti sulla natura hanno qualcosa da dire. In genere l'approccio con la natura è di carattere sentimentale. La natura appare, anche se ha degli aspetti a volte terrificanti, duri, difficili, appare così nel cuore, nella mente, nella memoria della gente come qualcosa di bello, di sognante, di comunque senz'altro affascinante. La natura. Prendiamo ad esempio, non lo so, uno degli aspetti vari, vasti di questa realtà enorme che è la natura, le piante. Qualcuno potrebbe giustamente osservare che le piante sono prodotte dalla natura. Ma allora la domanda successiva dovrebbe essere un'altra: e la natura chi l'ha prodotta? Chiedersi questo, in realtà, è segno di intelligenza. Diciamo pure che gli scienziati questo tipo di domande non usano porselo, non è nella loro dinamica di attenzione, di ricerca. Uno scienziato difficilmente si domanda la natura chi l'ha prodotta. La studia, la osserva, cerca di capire le dinamiche, le complesse interazioni, ma cosa ci stia dietro veramente alla natura difficilmente se lo domanda. E come può non domandarsi da dove viene la natura? Quando si parla di natura ci si dovrebbe domandare la natura di chi, non dire la natura. Noi lo facciamo sempre, lo facciamo spesso. Quando io parlo della mia natura e tu parli della tua natura, si esprime questo fatto, la natura di chi? Natura significa in realtà energia. E non appena noi parliamo di energia, dobbiamo cercare la sorgente di questa energia. È così. Noi possiamo considerare qualunque tipo di energia e vediamo che ogni tipo di energia ha una sua sorgente che è identificabile. O perlomeno magari a noi può riuscire difficile identificare questa sorgente, ma è evidente che questa sorgente da qualche parte c'è, ci deve essere. We'll be right back. ad esempio, noi stiamo frequentando quotidianamente un'energia, in particolare l'energia elettrica. Tutti abbiamo in casa punti da cui arriva energia elettrica. Ma se c'è energia elettrica, e c'è, probabilmente questo stesso ricevitore radio forse funziona dall'energia elettrica, quello da cui tu senti questo programma, sicuramente noi usiamo energia elettrica per trasmettere questo programma. Se c'è energia elettrica, noi tutti dobbiamo accettare da qualche parte una sorgente per questa energia elettrica. Che uno voglia dire che la sorgente è la centrale elettrica risalendo indietro dai cavi, oppure voglia andare ancora più indietro a vedere cosa c'è dietro la sorgente elettrica. Non si può negare in ogni caso che la sorgente da qualche parte, un punto di partenza deve esserci. È così per la natura, in senso generale. La natura parte da qualcosa, è controllata da qualcuno. Il controllo della natura è nelle mani di Sri Krishna, Dio, la persona suprema. Vediamo la geologia, ad esempio. Cos'è la geologia? C'è della gente che studia la Terra. I geologi studiano gli strati della crosta terrestre per rintracciare appunto l'origine della Terra, per capire dall'analisi delle stratificazioni, dei diversi materiali, dei tempi che riescono a rintracciare, per capire l'età e l'origine della Terra. Eppure questi strati, che vengono considerati come oggetto di analisi dai geologi, vengono creati e distrutti ogni istante praticamente, si rinnovano, sono diversi. Sono così adesso, in questo preciso istante, fra mezz'ora saranno differenti. Magari non grossolanamente differenti, ma diversi. Krishna, ad esempio, nella Bhagavad Gita dice chiaramente che si sa che la natura fisica è esternamente e continuamente mutevole. Per questo non si può scoprire la sorgente di tutta l'energia semplicemente osservando la natura stessa, perché la natura cambia e quindi si presenta sempre diversa dalla nostra analisi. Ora, per esempio, tornando al discorso dei geologi, a qualcuno che volesse considerare la natura della crosta terrestre, diciamo che qualcuno in un momento potrebbe trovarli neri, questi strati, poi tornare più tardi e trovarli bianchi. E puoi ancora cambiare e tornare se sono bianchi neri, se sono neri bianchi. Così i geologi si trovano a studiare diverse caratteristiche in un'altalena di divenire che è senza fine, in realtà. E questo si chiama, col linguaggio dell'antica conoscenza vedica, masticare il masticato. Ora fa freddo, poi più tardi farà caldo, poi farà ancora freddo, poi ancora caldo e così via. In questo modo l'intera manifestazione cosmica materiale è soggetta a differenti tipi di cambiamenti. E anche i nostri corpi stanno cambiando. Tutto sta cambiando. E che cos'è allora l'eternità oltre questi cambiamenti? L'eternità oltre i cambiamenti, che cos'è? Questo è l'argomento della vera saggezza. L'eternità che è dietro questi cambiamenti è proprio quello che gli scienziati non sono ancora riusciti a trovare, ed è questo che genera l'insoddisfazione che spinge la ricerca scientifica. In realtà, senza questa risposta, che è la risposta fondamentale, quella che poi può proiettare tante differenti piccole risposte parziali, non c'è risposta. E se non c'è risposta, non c'è spiegazione, non c'è comprensione, non c'è, in una parola, conoscenza. Non si può nemmeno pensare del resto che dietro la natura ci sia il nulla, lo zero. E anche se qualcuno volesse dire che c'è zero, e questo zero da dove viene? Da dove viene la varietà, questa enorme differenziazione di forme, di situazioni, di oggetti, di tempi, di ritmi, di vite? Questa enorme varietà che è la natura stessa, da dove viene? Come può da uno zero, da un nulla, da un niente partire questa varietà che è così infinita? I Veda hanno un punto di vista preciso. I Veda concludono che le varietà sono eterne, mentre le varietà, quelle che cambiano, cangianti, temporanee, che sono l'oggetto dello studio degli scienziati nel mondo materiale, quelle sono temporanee. E queste varietà sono come ombre. Ombre di quelle verità, di quelle varietà vere, che esistono eternamente nel mondo spirituale. Si potrebbe dire allora che l'universo materiale è un miraggio, è come un miraggio, qualcosa che appare reale, che in realtà non esiste. Tu sai com'è la storia dell'acqua nel deserto? E non solo nel deserto, molte volte ci sono dei miraggi anche in senso figurato. Noi crediamo di vedere, identificare, capire situazioni, fatti, circostanze che poi si rivelano assolutamente inesistenti. Facciamo questa ipotesi allora, diciamo che nel deserto io penso di vedere l'acqua, dove in realtà acqua non c'è, sarebbe un'illusione, è chiaro, l'acqua esiste da qualche parte, ma non nel miraggio, non è quella che vedo non c'è, esiste da qualche altra parte. Allo stesso modo, in accordo all'antica conoscenza vedica, questa enorme varietà di situazioni, anche affascinanti, come è affascinante l'acqua nel deserto quando tu hai sete e stai cercandola, questa infinita varietà di situazioni affascinanti che sono l'oggetto della proposta accattivante dell'energia materiale, del mondo materiale, sono come miraggi. Noi abbiamo tante possibili ipotesi di soddisfazione, di felicità, di godimento, di gratificazione, che sono così diversi obiettivi che di volta in volta si presentano davanti a noi, davanti alle nostre scelte, in quella che è la nostra esperienza nel mondo materiale. E a cosa miriamo facendo scelte? Cosa teniamo presente nella nostra scelta? Qual è il punto che ci decide a favore di una scelta piuttosto che di un'altra? Quello che noi cerchiamo come la risultanza di queste scelte, la soddisfazione, la felicità, il godimento, l'essere felici. C'è però un piccolo errore di valutazione, che noi stiamo facendo scelte, operando scelte fra un miraggio e un altro. Stiamo praticamente cercando la felicità nel posto sbagliato. Siamo come animali che nel deserto corrono dietro all'acqua di un miraggio per morire di sete prima o poi, perché l'acqua continua a allontanarsi e il miraggio continua a essere illusorio, non reale, non esistente. Del resto, prova tu a farti passare la sete riempiendoti la bocca di grandi sorsate di acqua che non esiste, di acqua da miraggio. Non passa la sete, non può passare perché non c'è acqua in realtà. Allo stesso modo, noi cerchiamo di creare molte cose per soddisfare la nostra sete di felicità e le inseguiamo continuamente, queste occasioni che dovrebbero portarci prima o poi, un giorno o l'altro, un momento o l'altro, questa felicità. Però siamo frustrati continuamente perché l'esistenza materiale è illusoria, è un miraggio. E allora vera intelligenza in questa circostanza significa domandare e domandarsi: dov'è la realtà? Dov'è la sostanza eterna oltre l'illusione? Dov'è la realtà oltre il miraggio? Cos'è effimero? Cos'è reale? noi possiamo scoprirlo, e solo se sapremo scoprirlo potremo sperimentare quello che è il vero godimento, la vera soddisfazione, quella che si può chiamare senza ombra di dubbio, finalmente, felicità. Praticamente tutti nel mondo sono condizionati da un'impressione che è falsa. Questa impressione è che la vita arrivi dalla materia, venga dalla materia, nasca dalla materia. Noi non possiamo permettere davvero che questa teoria, che è sciocca quanto imprecisa, rimanga inconfutata. La vita non viene dalla materia. La materia è generata dalla vita. Questa non è teoria, è un fatto. Diciamo quindi che parte, gran parte della scienza moderna si basa su una teoria incorretta, scorretta. Per questo tutti i suoi calcoli e le conclusioni cui deriva alla fine, partendo da un elemento di base, di partenza che non è preciso, sono anche imprecisi, sbagliati. E a causa di questo la gente soffre. Quando molte di queste tante teorie che sono scorrette, imprecise, ingiuste, verranno finalmente rettificate, ci sarà spazio per molta gente per essere felice. Dobbiamo sconfiggere certa scienza, certi scienziati. Molti di loro stanno facendo più o meno consciamente del loro meglio per portare alla rovina questa società. La materia ha una sua dinamica precisa, si evolve in sei fasi, in sei momenti. Nascita, crescita, mantenimento, riproduzione, deperimento e morte. Rivediamola ancora questa sequenza, rivediamola insieme. Nascita, crescita, mantenimento, riproduzione, deperimento, morte. Però quella che è la vita dentro la materia, quello che fa la materia viva, animata, l'anima spirituale, appunto, è eterna. È eterna e passa attraverso questi cambiamenti. E la vita sembra, semplicemente sembra, che si stia sviluppando, che stia decadendo, ma in realtà sta semplicemente passando attraverso queste sei fasi, fino a che il corpo materiale non può più essere mantenuto. Quando il corpo materiale non può più essere mantenuto, quando non funziona più, quando è vecchio, quando è usato, quando non è conveniente viaggiarci dentro più, come può capitare a volte viaggiando in automobile, che l'automobile si guasti, abbia un incidente, smetta di funzionare, a quel punto non è più conveniente restarci dentro. Noi tutti apriamo la portiera, usciamo, andiamo avanti, cerchiamo un modo forse per riparare o in ogni caso per continuare il nostro viaggio, perché il veicolo che doveva portarci in giro non è più in grado di farlo. Quando i nostri vestiti sono vecchi e consumati, noi li cambiamo. Analogamente, un giorno i nostri corpi saranno vecchi, consumati e inutili. E noi li dovremo cambiare. Krishna nella Bhagavad Gita dice che l'anima incarnata continuamente passa in questo corpo da bimbo a giovane a vecchio attraverso diverse fasi e allo stesso modo l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. Corpo materiale, questo involucro dentro il quale noi viaggiamo, questa copertura esterna, questo scafandro, questo sacco, questo impermeabile, questa giacca, chiamalo come vuoi, è qualcosa che è sopra di noi, non è noi. Tu non hai dubbi a dire che la tua giacca vento, oppure la tua maglietta, oppure le tue scarpe quando le indossi, sono qualcosa sopra di te, non sono te, non sono nemmeno parte di te, sono sopra di te. Ecco, così è per il corpo è sopra, noi non abbiamo un'anima dentro, noi siamo l'anima e fuori abbiamo un corpo. Questo corpo materiale è destinato a finire, a perire, però la vita dentro il corpo è nitya, eterna. prendiamo ad esempio un uomo che pensi di essere forte, potente, robusto, eh? Perché lui è forte? Perché è possente? Puoi trovare molte giustificazioni, tentare molte spiegazioni. Uno può pensare che è forte perché è sano, perché segue una giusta dieta, perché è fortunato, perché è abile, perché fa ginnastica, fa sport, perché vive in un certo modo piuttosto che in un altro. In realtà la causa unica di questa sua forza è il in quel perché vive, perché c'è in lui una scintilla di vita che è spirituale. Ed è quella che fa la differenza fra la sua vita ed è quindi il presupposto per la sua forza anche. Quando questa scintilla spirituale se ne va, la sua forza, la sua vigoria, la sua potenza scompaiono. Non c'è più traccia di forza in un corpo lasciato da questa scintilla vitale. Speriamo per ipotesi che tu conosca la causa del cancro, che qualcuno riesca finalmente a isolare completamente le dinamiche che concorrono a fare reale questa malattia tremenda, il cancro. Quale sarebbe il beneficio ultimo? Chi sapesse fermare il cancro, saprebbe fare l'uomo immortale? No, di certo, questo non è possibile. Con il cancro o senza il cancro, l'uomo ha una certezza davanti a sé, la morte. La morte non si può fermare. Quando non ci sia il cancro a generarla, basta il più banale degli incidenti a farla reale, la morte. Diciamo allora che una finalità sensata, reale, forse che chiede una priorità, la più importante, una direzione verso la quale indirizzare la ricerca, se c'è da ricercare nel campo della scienza e della conoscenza, dovrebbe essere diretta verso l'arresto della morte. Cosa ne pensi? La scienza che si occupa dell'arresto della morte è la coscienza di Krishna. Attenzione, intendiamoci. I devoti di Krishna, vivendo questa scienza della coscienza di Krishna, non stanno lavorando con provette in laboratorio alla ricerca di qualche medicina particolare, qualche antidoto da opporre alla morte. Però si cerca un antidoto da opporre alla rinascita. E rinascere significa inevitabilmente rimorire. E senza rinascita non ci sarà rimorte. Uscire quindi dal gioco della vita e della morte, da questa catena eterna che si chiama samsara, il ciclo eterno di vita, nascita, vita, morte e rinascita. Scoprire qualche malattia che sappia arrestare qualche particolare, scoprire qualche medicina che sappia arrestare qualche particolare malattia può essere un successo, anche un successo parziale. Comunque il successo generale, finale, che comprende tutti i piccoli successi parziali, è quando noi si riesca a trovare un antidoto contro tutte le malattie. È la malattia più grande dalla quale noi dobbiamo guarire, è il corpo. Che è qualcosa di anomalo rispetto alla nostra natura. Noi non siamo questo corpo, noi siamo esseri spirituali eterni. E questo corpo, nella migliore delle ipotesi, inevitabilmente, prima o poi, realizzeremo che ci sta stretto. Perché ci sta stretto? Perché è limitante, perché limita, è un limite. Nella Bhagavad Gita si dice che tutti i pianeti del mondo materiale, dal più alto al più basso, sono luoghi di sofferenza, dove nascita e morte si susseguono. Però chi raggiunge la mia dimora, e parla Krishna, non rinasce più. Quindi il problema vero è quello della nascita, della crescita, della vecchiaia, della malattia e della morte. E la soluzione al problema della nascita e della morte, della nascita e della morte ripetute più di una volta, è la coscienza di Krishna, la coscienza di Dio, che noi stiamo predicando, proponendo, suggerendo all'attenzione di tutti.
Jagati japatni ganam
lui non sapeva nemmeno spiegare com'è che in realtà le unghie crescono uscendo dalle mie dita, dalle nostre. Il come, il perché, la risposta è oltre la portata del nostro cervello. In realtà le unghie o i capelli crescono per un inconcepibile potere, Acintya Shakti. Se esiste del potere cosiddetto mistico in un uomo, questa forza è inconcepibile che in realtà muove la crescita, che dire della forza del potere che dovrà esistere in Dio? Ognuno di noi può produrre un po' di acqua sotto la forma della sua traspirazione, il sudore, la saliva. Dio però può produrre i mari. E l'analisi di una goccia di acqua del mare dà esattamente l'analisi qualitativa di tutto il mare, senza errori. La qualità del mare è contenuta in una piccola quantità d'acqua, in una goccia sola. Allo stesso modo l'entità vivente è parte e particella di Dio. E a noi basterà analizzare con precisione la natura dell'entità vivente per poter cominciare a capire Dio. In Dio c'è un grande potere mistico. Il potere mistico di Dio agisce rapidamente, esattamente come un meccanismo sofisticato. Ci sono macchine che hanno sviluppato tecnologie così sofisticate da poterne permettere il funzionamento in maniera pressoché automatica, semplicemente spingendo un bottone, uno solo, quello che dà la corrente elettrica. Allo stesso modo, con una sola espressa volontà, la creazione sia, ci fu la creazione. Dio esprime questa forza, questo potere. Dio ha poteri così meravigliosi che semplicemente attraversa il suo ordine la creazione prende luogo. Da dove viene il potere di volare di un uccello? Tu, come l'uccello, entrambi voi siete entità viventi, ma l'uccello può volare a causa della sua Acintya Shakti, del suo potere, della sua energia inconcepibile. Tu invece non puoi volare. Nelle entità viventi esistono diversi tipi di poteri mistici. La mucca, ad esempio, mangia erba e produce latte. Puoi farlo tu? Per questo esiste un potere mistico nella mucca. La mucca mangia l'erba e la trasforma in latte. Uomini e donne di base, come struttura fisica generale, come complessità di situazioni di vita, sono gli stessi. Però un uomo non può mangiare cibo e produrre latte, e una donna sì. Questi sono poteri mistici. Certo che poi gli scienziati potrebbero dirla a modo loro, dicendo che ci sono differenti enzimi o prodotti chimici dentro differenti tipi di corpi e che questo è il motivo per cui la mucca, ad esempio, produce latte. Questo lo potrebbero dire. E allora la domanda dovrebbe essere questa: e questi enzimi, questi prodotti chimici differenti, chi li ha prodotti? Da dove vengono? Se tu in laboratorio o a casa tua prendi dell'erba secca, prova a trasformarla in latte. Prova a trasformare sul tavolo del tuo salotto il cibo in sangue e tessuti. Oppure ancora l'erba in latte senza avere questo particolare potere. Per questo si deve accettare l'esistenza di questi poteri mistici. Gli yogi sono interessati principalmente allo sviluppo di diversi poteri mistici. Uno yogi, ad esempio, può camminare sull'acqua senza affondare. Abbiamo già sentito questa storia di qualcuno che camminava sulle acque. La legge di gravità, per chi possiede un certo particolare potere mistico, è elusa, non ha più forza di agire. Questo particolare potere mistico si chiama Lagima. Lagima significa che una persona può diventare più leggera del cotone e superare le leggi di gravità. C'è gente che sa nuotare e gente che non sa nuotare. Però è evidente che la potenzialità dell'imparare a nuotare è presente in tutti, perché tutti possono imparare. Alcuni la sviluppano, altri non la sviluppano. Non è diverso il discorso dei poteri mistici, di queste particolari abilità. Tutti possono sviluppare questa potenzialità con la pratica. Quindi se questi poteri yogici o mistici sono presenti potenzialmente nella sfera dell'essere umano, dell'azione di un individuo, dobbiamo provare a immaginare un attimo quanto di questo potere può essere presente in relazione alla differenza qualitativa e quantitativa tra noi e Dio, appunto in Dio. Nei Veda, difatti, Dio è chiamato Yogeshvara, che significa Signore di tutti i poteri mistici. esistono principalmente 8 tipi di poteri mistici. Alcuni sono la Ghima, l'abbiamo visto, diventare più leggeri di una piuma. Altri sono Mahima, con i quali si può diventare più grandi di una montagna. Altri ancora Prapti, un potere che rende capace di catturare qualsiasi cosa si desideri. Un altro ancora è Hishitva, con cui una persona può completamente sottomettere e controllare un altro essere. Questo è un approccio all'osservazione della realtà un po' inconsueto, probabilmente. Può sembrare con troppa fede e fiducia in qualcosa che è irrazionale o non scientificamente probabile. In realtà questa è una scienza, è la scienza ultima. Ed un vero scienziato deve cercare la causa ultima, o prima, originale, deve tentare delle analisi definitive, finali, non le analisi sui particolari di un processo in movimento. In realtà, fino a che noi non si sappia trovare la sorgente ultima, o prima, noi non possiamo dire di praticare una vera scienza. Comprendere il misticismo significa sapere che ogni giorno, ad esempio, il nostro corpo sta morendo. L'uomo comune non pensa di solito che sta morendo, pensa che sta vivendo. Eppure l'unica cosa certa dal primo istante della nostra nascita è che progressivamente, momento dopo momento, ci avviciniamo all'istante della morte. È vero questo, che in ogni istante noi ci avviciniamo alla morte. Eppure molti, forse tutti, pensano, o se non lo pensano coscientemente lo sperano e quindi lo vivono come realtà intima, che vivranno sempre, che non ci sarà spazio per la morte in loro. In verità, la nostra analisi del problema è che poiché la gente muore, noi dovremmo arrestare la morte. Ma i cosiddetti scienziati non soltanto stanno accelerando il processo della morte, ma addirittura rifiutano di accettare dei consigli costruttivi per potersi correggere. Il nostro consiglio a tutti quelli che ascoltano è di tentare una considerazione diversa, non solo globalmente per la propria esistenza, ma in particolare anche su questo punto specifico, che vivendo ogni giorno noi ci avviciniamo alla morte e che la morte richiede, per dare un senso all'esistenza che noi conduciamo in quella che si chiama vita, la comprensione di questo processo. E la comprensione di questo processo passa per la comprensione del soggetto che lo vive, l'individuo, io, tu. Noi abbiamo un dovere, capire, prima di tutto, chi siamo. Thank you. avete ascoltato KC.